Madre della Chiesa, prega per noi. Quarto sabato mariano della 33esima serie che abbraccia l'anno liturgico 2010-2011 dedicata a Maria, Bibbia e tradizione, a 45 anni dalla costituzione dogmatica dei Verbum sulla Divina Rivelazione. A voi benvenuti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata sul Corso e un cordiale saluto a quanti ci ascoltano tramite Radio Mater. Oggi, Monsignor Cristoforo Caramsa, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, cui diamo il cordiale e amichevole benvenuto in mezzo a noi con tanta fraternità e con tanta amicizia, ci propone la lezione su la dottrina mariana di Sant'Agostino di Ippona. Se nel mondo occidentale possiamo e dobbiamo parlare di tradizione patristica, il culmine di essa lo troviamo appunto in Sant'Agostino, l'insigne dottore che l'alto e il basso medioevo ha sempre considerato come maestro di dottrina e guida di vita, anche in tema mariologico, perché le sue intuizioni e i suoi approfondimenti mariani hanno segnato i secoli, fino al Vaticano II, il quale da Agostino ha tratto l'ispirazione fondamentale del capitolo VIII della Lumen Gentium sulla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Un testo centrale di Agostino, il numero 53 della Lumen Gentium, domina tutta l'esposizione dottrinale. Siamo dunque grati a Monsignor Cristoforo Caramsa che ci proporrà la dottrina mariana di Sant'Agostino. Col nostro grazie sincero, fraterno, a lui la parola.
Grazie Padre Armando e benvenuti tutti voi. Ho scelto Sant'Agostino sia per le ragioni che Padre Armando ha già esposto, ma anche per una ragione particolare, perché in questi ultimi anni, negli anni del pontificato del nostro Santo Padre Benedetto, abbiamo più volte imparato a nutrirci della ricchezza dell'insegnamento di Agostino. Non è un mistero che grande dottore della Chiesa è il maestro prediletto del nostro Santo Padre. E da lui stesso viene chiamato amico, amico spirituale di vecchia data. Agostino dunque costituisce indubbiamente un riferimento forse tra i più importanti a comprendere tutta la ricchezza e l'attualità del pensiero del nostro Santo Padre Benedetto XVI. Così, se ricordate le catechesi sui padri, le più belle furono dedicate proprio ad Agostino, in numero di 5, dunque il massimo di attenzione a lui dedicata. E se ricordate i primi passi del Santo Padre in Italia, nella prima visita fuori del Vaticano, a Vigevano e a Pavia, era la visita nella terra di Agostino. Badate bene, provvidenzialmente lasciata quasi inesplorata da Giovanni Paolo, era l'unica diocesi che non ha visitato Giovanni Paolo, lasciata in eredità a Papa Benedetto, quasi prevedendo il suo spirito agostiniano. E così, tra tanti discorsi, omelie e tra bella predicazione mariana, in realtà riferimento al Vescovo di Ippona è dominante. Per comprendere pertanto l'insegnamento del Papa è utile visitare Agostino. Se i tratti mariani di Giovanni Paolo furono, per così dire, dominati dallo spirito mariano di San Luigi de Montfort e così hanno rinfrescato anche la dottrina e la devozione mariana della Chiesa, così possiamo dire che il pontificato di Benedetto XVI è sicuramente sotto il segno di Agostino e così anche la sua mariologia. L'altra ragione per cui Agostino è attuale per noi è quella che Padre Ermanno già ci ha illustrato, di quella potente presenza nel Concilio Vaticano II. Tutta la dottrina del Concilio su Maria, nell'ottavo capitolo di Lumen Gentium, respira lo spirito di Agostino. E a quella aggiungerei ancora una, perché nel passato, sia prima del Concilio che subito dopo, ci sono stati molti teologi, quasi una corrente di teologi, che con successo hanno ripreso proprio la mariologia di Agostino. Se pensate a Beato John Henry Newman, tra tanti padri, Agostino è per lui una guida prediletta per parlare di Maria come di altri elementi della dottrina cattolica. Ma forse tra i teologi contemporanei la ripresa specialmente della dottrina mariana della Chiesa ha ricevuto le pagine di straordinaria bellezza. Penso a Hugo Rahner, il fratello di Karl Rahner, che ci ha lasciato le pagine veramente straordinarie sulla Chiesa e Maria, tutte formate da Agostino. Penso a Yves Congar, a Hans Urson Balthasar, e così tra questi teologi bisogna aggiungere il contributo mariano del teologo Josef Ratzinger. Così Agostino, credo, è attuale in modo particolare per questo nostro tempo, e credo che mantiene nel suo approccio mariano qualcosa di essenziale, di perenne, che deve essere sempre tenuto in conto dalla teologia, dalla devozione. Per sciogliere qualche interpretazione sbagliata, la predilezione di Agostino, che molti hanno proposto, in realtà non esclude luminosi sviluppi della mariologia che è venuta dopo di lui, con la sintesi grandiosa di San Tommaso, con approfondimenti di teologi, di santi, fino ai nostri giorni, con l'insegnamento del Magistero, dei Concili e dei Papi. Ma forse appunto c'è anche qualcosa di essenziale in Agostino che è valido e attuale per ogni tempo. Noi qui non potremo sistematicamente trattare tutto il suo pensiero mariano. Potremo semmai indicare qualche elemento dominante della sua dottrina mariana e assaggiare qualche sua pagina, che forse possa essere anche un buon nutrimento prima del Santo Natale. Voi sapete che gli studi sulla Madonna, come fu vista da Agostino, sono grandissimi, abbracciano tutta una biblioteca. Alla fine delle pagine che ho affidato alla pagina internet del nostro centro mariano, ho raccolto un po' di bibliografia solo tra gli interventi più importanti, e specialmente nell'inizio del XX secolo, che si è concentrata una discussione, un dibattito molto vivace attorno ai testi di Agostino, specialmente attorno a certi passi di non facile interpretazione, come quelli che riguardano la santità e la libertà di Maria dal peccato. Noi qui, da immensa produzione agostiniana, vogliamo scegliere alcuni passi mariani, e tutto sommato dobbiamo dire che forse se si guarda la molle della produzione di Agostino, i passi su Maria tutto sommato non saranno moltissimi, ma forse è importante gustare proprio quel modo equilibrato e armonioso con cui Agostino contempla Maria guardando Cristo, perché forse questa è proprio la prima caratteristica del suo approccio alla madre. La prospettiva di Agostino è tutta cristocentrica, così che la sua mariologia innanzitutto è rigorosamente cristologica, perché i privilegi della madre e più in generale ciò che va creduto di lei è costituito integralmente dalle sue relazioni con Gesù Cristo. Si comprende la madre a partire dalla riflessione sulla piena umanità e piena divinità di Gesù Cristo. Il rapporto di Maria con il Signore è però integrale, completo, riguarda Christus totus nella sua persona, nella sua opera nelle sue membra. Dunque la mariologia di Agostino ha anche una dimensione soteriologica, riguarda sempre precisamente la salvezza operata da Gesù, la sua opera redentiva, e a partire dalla verità soteriologica che si ricavano i criteri direttivi per parlare della madre, che è la compagna del Redentore. E poi il binomio legato a questa dimensione, il binomio Eva-Chiesa e Maria-Chiesa, molto familiare ai padri, per Agostino ha tutta una sua valenza e precisione nuova. La dottrina mariana di Agostino è infine appunto ecclesiologica, e questo proprio perché Maria è unita in modo speciale a Christus totus, a Cristo capo e a Cristo corpo, Cristo nei suoi membri. Maria è modello e tipo della Chiesa, esempio e madre di tutti i cristiani, di tutti i credenti, membri della Chiesa. Dunque tutta la mariologia, si potrebbe dire, di Agostino si riassume nella contemplazione di queste singolari e sublimi relazioni che la madre ha a Gesù Cristo e al suo corpo che è la Chiesa. Ci sono diversi temi che Agostino ha sviluppato riguardo a Maria. E se dicevo che materialmente i testi mariani potrebbero essere anche considerati non molti o non moltissimi nella produzione di Agostino, in realtà i temi che tratta riguardo a Maria sono dottrinalmente sia ricchi che maturi rispetto alla sua opera, rispetto alla patristica. Io ne ho elencato diversi, forse un po' abbondantemente, e vi ho riportato anche nel testo che avete davanti. Innanzitutto, Ipponnate è attento nel rilevare la funzione cooperativa di Maria nell'opera della redenzione che Gesù opera per noi. Penso che si potrebbe anche poi ricavare dai suoi testi elementi per una teologia dei misteri della vita di Maria. Agostino non scrive ovviamente un trattato su Maria, ma riflettendo, contemplando le pagine bibliche che la riguardano, molti elementi per una teologia dei misteri della sua vita ci offre. Poi vanno ribaditi due grandi temi agostiniani. Innanzitutto la maternità divina di Maria riguardo a Cristo, Verbo incarnato, e la maternità spirituale nei riguardi, nei confronti di tutti i credenti, da cui segue poi una relazione vitale con la Chiesa. Un tema caro ad Agostino è quello della santità e della pienezza di grazia, con esclusione del peccato, nella persona della madre. Agostino è poi un difensore prediletto della piena e perpetua verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. È un cantore del matrimonio di Maria con Giuseppe, e altrettanto e forse ancora di più il cantore della sua consacrazione, con tutta una teoria del voto, della verginità e della madre. Agostino è apostolo delle virtù di Maria, della sua obbedienza, della sua fede e di una dignità che splende su tutta la terra. E alla fine porrei anche con voi la domanda: fino a che punto Agostino in realtà apre la strada verso una devozione e venerazione della Madonna? Andiamo dunque in ordine. Agostino insiste innanzitutto sulla cooperazione di Maria nella redenzione che il suo figlio opera. La nostra salvezza e dirà in una delle sue omelie: si attua quando la donna concepì in seno la carne dell'Onnipotente. All'inizio della nostra salvezza, dal Figlio operata, da Gesù portata nei nostri cuori, si ritrova una donna, Maria. Quella cooperazione della madre è vista innanzitutto attraverso le pagine della Sacra Scrittura, perché Agostino nella sua Mariologia è effettivamente un teologo fedelmente biblico e non si distacca quasi mai dal testo della Scrittura, non contempla tra i suoi riferimenti per esempio gli apocrifi, rimane al testo della Sacra Scrittura, anche se non ha commentato per intero i Vangeli di Matteo e di Luca, che per noi sarebbero molto interessanti, perché proprio nelle pagine dei Vangeli dell'infanzia, nei primi due capitoli, sia di uno che dell'altro, parlano più della Madonna. Ma contemplando la parola di Dio, Agostino riesce a darci diversi elementi circa i misteri della vita di Maria, parlando dell'Annunciazione, dello sposalizio, della visita a Santa Elisabetta, della ricerca del figlio nel Tempio, delle nozze di Cana, di una partecipazione nascosta della madre nella vita pubblica di Gesù e di una presenza potente sotto la croce, e poi di un essere costante nella prima comunità di Gerusalemme. Misteri della vita della madre che si comprendono solo a partire dai misteri della vita di Cristo, e ad questi sono subordinati e sottomessi. Maria effettivamente partecipa al mistero del figlio. Primo grande tema dottrinale presente in Agostino, e che di solito viene rilevato, è quello della maternità divina di Maria. Effettivamente tutto ciò che Agostino dice su Maria si potrebbe riassumere come un inno alla maternità verginale. Maria è madre vergine per il figlio di Dio fattosi uomo, e perciò è madre vergine per gli uomini, per i battezzati nella Chiesa. Di per sé il Vescovo di Ippona preferisce parlare di Maria quale Mater Domini nostri Gesù Cristi, più che di Dei Genetrix, che sarebbe corrispondente al Theotokos. Dunque, negli scritti di Agostino piuttosto troveremo il titolo Madre del Signore più che Madre di Dio. La maternità divina, ricordate, sarà solennemente definita dal Concilio di Efeso, poco dopo la morte di Agostino. Ma bisogna dire che chi tiene bene in mente tutta la dottrina agostiniana riguardo Cristo, uomo Dio, riguardo la comunicatio idiomatum, cioè appropriazione delle proprietà del Verbo divino all'uomo Gesù, tutto questo non ci lascia dubbi circa la fede di Agostino nella maternità divina della Vergine, che più delle volte si ricava dalle sue pagine, dalle sue parole. Il più noto principio della Mariologia è la famosa espressione, poi ripresa anche da Leone Magno: Maria concepì prima nella mente che nel seno, prima nell'animo che nel corpo. Così Agostino può dire: di nessun valore sarebbe stata per lei la stessa divina maternità se lei il Cristo non l'avesse portato nel cuore con una sorte più fortunata di quanto lo concepì nella carne. La Vergine Maria partorì credendo quel che concepì credendo. Maria credette, e in lei quel che credette si avverrò. E ancora in un altro passo: la Vergine Maria per la fede credette per la fede concepì. In un certo senso la maternità di Maria ripercorre i tratti di quel giusto atteggiamento che ogni creatura è obbligata di trovare nei confronti della vocazione divina: umile corrispondenza, accoglienza nella fede dello Spirito di Dio che opera nel creato e realizza i progetti del Signore. Così che Agostino addirittura può constatare, vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. Vale di più, è una prerogativa più felice essere stata discepola anziché madre di Cristo. Bisogna capire bene questi testi e che guardano la maternità divina nell'orizzonte di una totale adesione al Dio che si fa carne, ma che innanzitutto trapassa prima ancora il cuore, la mente e tutto l'essere della Vergine. C'è un bellissimo passo in De Trinitate, l'opera più imponente che è stata scritta sulla Trinità nella storia del cristianesimo, e dove Agostino brevissimamente dice riguardo alla maternità divina di Maria: Dio è nato da una donna, natus est Deus ex femina. L'umiltà ha spinto Dio a nascere da una femmina. A riguardo Agostino spesso parla delle due nascite: la prima, quella eterna dal Padre, e quella in forma di natura umana, nell'incarnazione del Verbo del Padre, dalla Vergine. Così in un discorso per il Natale proprio, così constatava: due sono le nascite del Signore nostro Gesù Cristo, una divina, l'altra umana, ambe due mirabili, quella divina senza una donna come madre, quella umana senza un uomo come padre. Così ancora in un'altra omelia per il Natale, perché in realtà torna al Natale, si concentra tutta la meditazione agostiniana su Maria, quando spiega che quel Dio nostro eterno e senza tempo è venuto attraverso il grembo di una donna in mezzo alla storia, parla così delle nascite di Cristo: la prima nascita è eterna, la seconda è venuta nel tempo. Quando è nato dal Padre, si chiede, e risponde: ma cosa significa quando? Cerchi quando, cerchi dove, là dove il tempo non si trova. Non cercare quando e dove in Dio. Riguardo alla nascita del tempo, nel tempo, sì che qui si cerca quando e come. Fai bene a cercare quando è nato dalla madre. Invece, se cerchi quando è nato dal padre, non fai una ricerca sensata. È nato e non ha un tempo. L'Eterno è nato dall'Eterno e coeterno al Padre. E perché ti meravigli? Lui è Dio. Considera la sua divinità, non avrai più motivi di meravigliarti. Ma quando diciamo è nato da una vergine, è una cosa straordinaria, ti meravigli, non meravigliarti, lui è Dio. La lode si sostituisca alla meraviglia. È nato da una vergine. Abbi fede, credi, perché il fatto è realmente avvenuto. Se non credi, il fatto è avvenuto lo stesso e tu rimani infedele. Si è degnato di diventare uomo. Che cosa cerchi di più? Ti pare che Dio si sia umiliato poco per te? Colui che era Dio è diventato uomo. In un piccolo alloggio avvolto in panni fu adagiato in una mangiatoia. Colui che riempiva il mondo non trovava riparo in un alloggio. Agostino è un cantore della maternità divina di Maria quando canta il Natale di Gesù. Se è falsa la madre, dice, è falsa anche la carne, falsa la morte di Gesù, false le piaghe della passione, false le cicatrici nella risurrezione. Se è falsa la madre, falso anche in Cristo. Se dunque verbo significa Dio e carne significa uomo, che cosa significa il verbo si è fatto carne, se non che colui che era Dio si è fatto uomo? E perciò colui che era figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo, assumendo ciò che era inferiore, non mutando ciò che era superiore, prendendo ciò che non era, ma non perdendo ciò che era. Come potremo affermare nel simbolo, nella professione di fede, di credere nel Figlio di Dio, che è nato da Maria Vergine, se non fosse nato dalla Vergine Maria non il Figlio di Dio, ma un semplice figlio dell'uomo? Da quella donna è nato Figlio di Dio. Lei dunque è la madre di Dio. Agostino spesso usa delle espressioni tanto belle per indicare il rapporto del Logos a Maria dall'Eterno. Logos infatti deve essere considerato autore di Maria, creatore della sua stessa madre. Si formò una madre, dice Agostino, mentre era presso il padre, e mentre veniva fatto dalla madre, rimase sempre nel padre. Il figlio del padre, Gesù, è stato formato da colei che lui stesso ha creato. È stato formato da una madre che lui ha creato, è stato sorretto dalle sue mani che lui ha formato, ha succhiato un seno che lui ha riempito. Il verbo, senza il quale è muta l'umana eloquenza, ha vagito nella mangiatoia, attendendo le tenerezze della madre. Maria, essendo madre di Dio, madre del Verbo, non può che essere anche madre delle membra di Cristo. E questo per Agostino è un tema molto importante nella Mariologia. Maria spiritualmente deve essere considerata madre di tutti i credenti, madre delle sue membra, dice Agostino, quelle membra che siamo noi, nel senso che lei ha cooperato mediante l'amore, mediante la carità, a generare alla Chiesa dei fedeli, che formano le membra di quel capo che è Cristo. Per quanto invece concerne il suo corpo, essa è la madre proprio del capo. Era infatti necessario che il nostro capo, con un insigne miracolo, prendesse la carne da una vergine per significare che nell'ordine soprannaturale le sue membra sarebbero anche dovute nascere da una vergine, che è la Chiesa. Ecco il binomio tra Chiesa e Maria e il contributo agostiniano, e che anche nella nostra epoca ha avuto forse un eco più potente. La Chiesa di per sé per Agostino è la nuova Eva, che assieme a Cristo genera i cristiani, facendoli passare dalla morte del peccato alla vita nuova. E non di meno Maria rimane il tipo prediletto, la Vergine Madre della comunità della Chiesa. Agostino così ne parla in una delle sue omelie. La Chiesa è vergine, vergine è e vergine si conservi, stia ben lontana da chi cerca di sedurla per non ritrovarsi con chi la corrompe. La Chiesa è vergine. Tu forse mi potresti dire: ma se essa è vergine, come mai partorisce dei figli? E se figli non ne partorisce, come mai noi abbiamo dato i nostri nomi per nascere dalle sue viscere? E io ti rispondo: essa è vergine, però partorisce i credenti. Assomiglia a Maria che partorì il Signore. Forse che Santa Maria non partorì da vergine, e vergine rimase tuttavia? Così anche la Chiesa partorisce da vergine, e se consideri bene, anch'essa partorisce di Cristo, perché sono membra di Cristo quelli che vengono battezzati. Voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, dice Apostolo. E se la Chiesa partorisce membra di Cristo, essa è somigliantissima a Maria. I brani sulla maternità spirituale di Maria ci conducono direttamente nel mistero della sua verginità. E Agostino, sempre autore di quella espressione bella e sintetica, vergine concepì, vergine partorì, vergine rimase. Concepì Gesù essendo vergine, lo partorì continuando ad essere vergine, per sempre rimase vergine. Un angelo, dice Agostino, porta l'annunzio, la vergine ascolta, crede e concepisce. La fede nel cuore e Cristo nel grembo. Vergine concepisce, è meraviglioso. Vergine partorisce, è ancora più meraviglioso. Rimane vergine anche dopo il parto. Chi potrà pienamente spiegare anche questa nascita? Difatti è Agostino stesso che concede che Dio possa fare qualcosa che noi dobbiamo confessare di non poter indagare del tutto, di non poter comprendere del tutto. In tali cose tutta la ragione del fatto risiede nella potenza di chi la opera, nella potenza di Dio. Difatti, perché la nascita verginale di Gesù è segno della sua divinità, del suo divino potere, che non ha guastato l'integrità della madre. E bisogna dire che Agostino insiste con particolare predilezione sulla verginità della madre, forse perché riflette sempre sulle parole del credo, del simbolo nato dalla Vergine Maria, e nei sermoni e spesso torna a questo tema, e torna con gli argomenti anche originali, belli, significativi. Infatti, quando parla della Vergine di Maria nel parto di Gesù, Agostino si riferisce al passo del Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, quando Gesù entra risorto nella casa degli apostoli a porte chiuse. Il Signore ha potuto così alloggiare anche, dirà Agostino, nella propria madre, nel suo grembo, senza infrangere la sua verginità. Certo, Agostino è attento alla dottrina della verginità perché deve difenderla davanti agli avversari, che erano già anche avversari di Girolamo e di altri padri, Elvidio e Gioviniano, e deve difendere la dottrina davanti alle tendenze erronee di coloro che facevano oltretutto valutavano oltretutto il matrimonio e così trascuravano o negavano la verginità, prima la verginità della madre di Gesù, ma poi disprezzavano anche lo stato verginale consacrato nella Chiesa. E così Agostino si fa apostolo cogliendo queste sfide proprio anche della consacrazione, guardando e contemplando la Maria. Certo, Agostino per primo, che deve abbattere la falsità degli argomenti di chi riteneva che Gesù avrebbe fratelli e sorelle, spiegando sbagliatamente le parole del Vangelo, e così supponendo che Maria avesse dei figli, o coloro che ritenevano che Gesù, in quanto primogenito, tra molti fratelli, bisognerebbe ritenere che anche Maria avrebbe molti altri figli. Agostino è cantore della verginità della madre, fino al punto di proporre nei suoi scritti un'idea di per sé ripresa già da Ambrogio, l'idea del voto della verginità di Maria già prima dell'Annunciazione, l'idea di un sacro proposito della verginità che in realtà conviene ad Agostino perché gli aiuta a spiegare dei passi scritturistici che sembrerebbero difficili da comprendere, in particolare la domanda che Maria rivolge all'angelo nell'Annunciazione: come può accadere questo? Sembra che Maria esprime una meraviglia quasi incredula, chiedendo all'angelo come può accadere questo. Agostino dice: ecco, questa domanda si spiega perché Maria aveva già emesso un voto sacro della verginità. Molti hanno rivisitato questa teoria agostiniana. In realtà Agostino stesso è molto attento a paragonare le domande che nell'Annunciazione pone Maria con le domande che Zaccaria pone nell'Annunciazione che lui riceve della nascita di Giovanni Battista. Il sacerdote Zaccaria è effettivamente incredulo e perciò riceve anche una bella lezione da Dio e viene punito per la sua incredulità. La Santa Maria si chiede per capire meglio come adempiere la volontà dell'Altissimo. E pertanto la sua domanda, più che di incredulità, è conferma piena della sua fede, è conferma della prontezza di immedesimarsi al più presto al progetto di Dio ed essere anche illuminata da Dio sulle vie concrete di come percorrere la volontà sua, di come aderire alla sua parola che la supera. Intanto sembrerebbe addirittura che forse non ci sarebbe bisogno di spiegare quell'incredulità che di per sé non c'è nella domanda della Vergine. Ma ciò che è prezioso in Agostino è che accanto alla riflessione sul matrimonio di Maria con Giuseppe, che è un matrimonio esemplare per Agostino e anche la fonte e la spinta per costruire tutta una preziosa teologia del matrimonio che in Agostino riceve le pagine importanti, in realtà egli rimane sempre un cantore prediletto della verginità e della consacrazione della madre. Così che possiamo dire: Maria per Agostino da una parte è modello per ogni unione sponsale, con Giuseppe è modello per gli sposi cristiani, ma nello stesso tempo è modello per ogni vergine consacrata, per ogni cristiano che non sposandosi ha consacrato la via a Dio e la vita a Dio. Così sempre in occasione del Natale Agostino ha delle pagine straordinarie rivolte proprio a chi ha consacrato la vita nella verginità. Dice così: nel grembo verginale della madre l'unigenito Figlio di Dio si è degnato di unire a sé la natura umana per congiungere a sé capo immacolato che è la Chiesa. L'Apostolo Paolo chiama la Chiesa vergine non perché considera in essa soltanto coloro che sono vergini anche nel corpo, ma perché desidera che tutti abbiano il cuore incorrotto. Vi ho fidanzati, dice, ad un solo sposo, per presentarvi a Cristo come una vergine casta. La Chiesa, imitando la madre del suo Signore, anche là dove non ha potuto esserlo nel corpo, è tuttavia madre e vergine nello spirito. Cristo ha reso dunque vergine tutta la Chiesa. E nella Chiesa ha chiamato alcuni ad essere vergini consacrate. Voi vergini consacrate, nate dalla incorrotta verginità della Chiesa, che non curatevi delle nozze terrene, avete scelto di essere vergini anche nel corpo, oggi voi celebrate con solennità e gioia il parto della Vergine. Nel Natale è nato infatti da una donna colui che non ha avuto bisogno di essere generato in lei da un uomo. Egli, che a voi ha fatto dono della verginità, che avreste amato, non tolse alla madre ciò che anche voi ora amate. Egli, che risana in voi ciò che avete ereditato da Eva, non può rovinare ciò che voi avete amato in Maria. Seguite le orme di colei che nel concepimento non si unì a uomo e nel partorire rimane vergine. Imitatela in quanto avete la possibilità, non nella fecondità, perché questo è impossibile senza compromettere la verginità. Lei sola poteva avere ambedue le cose, delle quali voi ne avete scelto una. Lei generò l'Onnipotente, voi generate Cristo nella vostra verginità. Maria rimane modello prediletto di tutti i stati della vita cristiana, sia degli sposi che delle vergini. Rimane infatti l'esempio e modello della fecondità, fecondità cristiana, spirituale, una fecondità che riguarda Cristo. Difatti Agostino ha audacia di spiegare le parole del Vangelo, dell'incontro di Gesù con i suoi, ricordando a ciascuno di noi come siamo non solo fratelli e sorelle di Gesù, ma anche le sue madri, chiamati a generarlo continuamente in mezzo al mondo. La esemplarietà di Maria ha anche un altro significato, molto caro ai nostri contemporanei, perché Maria in realtà assicura, è quasi garanzia della dignità, diremmo antropologica, di due sessi, maschile e femminile. Agostino così diceva in una delle sue omelie per il Santo Natale: esultino gli uomini, esultino le donne, Cristo è nato uomo, è nato da una donna, ambe due i sessi sono stati da lui onorati, salvati. Si trasformi nel secondo uomo chi, uomo e donna, nel primo era stato precedentemente condannato. Una donna ci aveva indotti alla morte, una donna ci ha generato la vita. È nata una carne simile a quella del peccato, perché per suo mezzo venisse mondata la carne del peccato. Non venga condannata la carne, ma finché la natura viva muoia la colpa. È nato Cristo senza colpa, perché in lui possa rinascere chi era nella colpa. Cristo è nato uomo, ma è nato appunto da una donna. In Maria si rispecchia la dignità dell'intero genere umano, un genere umano che si ritrova nel suo pieno significato, che scopre se stesso solo guardando Cristo. Devo aggiungere un'altra parola ancora su un tema che fu molto dibattuto nella Mariologia agostiniana, quello della libertà di Maria dal peccato. Di per sé, quando si legge le pagine riguardanti la maternità divina, Agostino rileva sempre il primato della fede obbediente della madre. E scrutando la fede è facile anche cogliere tutto un insegnamento sulla santità, sulla purezza della Vergine. Agostino è il dottore della grazia, a lui dobbiamo il grande approfondimento della dottrina del peccato originale, ma a lui anche dobbiamo la questione posta chiaramente se Maria fosse libera dal peccato in tutto o meno. E a questo riguardo risaltano soprattutto i due testi di Agostino. In primo dice una cosa importante, quasi il principio di come trattare quel difficile rapporto tra essere umano e il peccato. Il peccato originale ha toccato tutti, ma escludiamo la Santa Vergine, nei riguardi della quale, per l'onore del Signore, non voglio si faccia questione alcuna di peccato. Molti si sono chiesti se, oltre ai peccati personali, che ovvio sono esclusi da Maria, secondo Agostino, se si possa dire che egli esclude anche il peccato originale. C'è un testo di Agostino che è una vera croce degli interpreti, un testo che si trova in un dialogo incompiuto, un'opera in cui Agostino discute con Pelagiano Giuliano di Eclano, un testo famosissimo che veramente ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. E la domanda è se Agostino ritiene che Maria è senza peccato. Sembra di sì. Anzi, direi che tutto sommato dobbiamo affermarlo, anche se dice che è senza peccato per la grazia di rinascita. E la parte decisiva di quel dialogo con Giuliano dice: non assegniamo Maria al diavolo per la condizione del nascere, ma per questo, perché la stessa condizione del nascere è risolta dalla grazia del rinascere. Dobbiamo concludere che la dottrina della libertà di Maria da peccati personali non lascia dubbi, ma anche rispetto alla dottrina del peccato in genere, compreso il peccato originale, bisogna dire che per Agostino Maria presenta un'eccezione. Nell'orizzonte di tutta la dottrina agostiniana sul peccato originale, ma teologo non riesce ancora a spiegarne il modo con cui tale libertà viene posta da Dio in atto. Per questo la teologia e poi l'insegnamento del Magistero avrà dei futuri sviluppi. Ma in realtà egli già presuppone un dono speciale che riguarda la eccezionalità della madre rispetto al peccato originale, per l'onore del Signore, per la grandezza del Signore che nasce dal suo grembo. Se uno si chiede se Agostino possa essere posto all'origine di un culto, di una devozione alla Madonna, dovremmo dire che tutto sommato nel tempo di Agostino nella sua Africa non ci sono ancora feste mariane per le quali ci potrebbe regalare qualche sermone. Ma bisogna dire anche che quando Agostino celebra con i suoi fedeli il Natale, con questi straordinari sermoni che corrono da 184 a 196, in realtà egli celebra non solo il mistero dell'incarnazione, ma celebra anche la madre del Verbo. In occasione del Natale si celebrava anche la Vergine. Proprio perché con gioia può dire: oggi è il giorno in cui Maria partorì il Salvatore, una sposa che partorì il creatore delle nozze, una vergine che partorì il principe delle vergini. Poco dopo Agostino, con Concilio di Efeso, si diffonderà sempre di più il culto e la devozione di Maria. E lui sottolinea e pone accento sulla somiglianza a lei, sull'immedesimazione delle vergini e degli sposi, dei battezzati alla madre. Ma in realtà quella somiglianza, quell'imitare la madre, è il primo passo verso la sua devozione, e è il primo grande passo nel chiedere la sua intercessione. Maria è la dignità della terra, lo splendore della terra, così la chiama Agostino nel suo commento al libro della Genesi. La paragona alla terra del paradiso, che non fu irrigata da nessun uomo, così come Maria fu irrigata solo dallo Spirito Santo senza cooperazione dell'uomo. Maria è vista come quella nuova terra, fresca e fruttuosa, che fa nascere, da cui nasce la verità, da cui nasce Gesù, la terra pura che accoglie il seme del Verbo divino. E così la dignità di tutta la terra. Non a caso forse in Occidente, formato da Agostino, ci sono centinaia di quelle Madonne nere, dalla mia Polonia fino a Loreto, Europa, in Italia, e Catalogna, e Francia, e Baviera, e in tanti altri posti. Il volto nero della Madonna, come il volto della terra, che accoglie nella sua purezza il seme più puro del Verbo che si incarna, che si fa uomo. Lei perciò è giustamente lo splendore di tutta la terra, la dignità dell'universo. Se la persona umana è quanto di più nobile in tutto l'universo, come diceva San Tommaso, bisogna dire che ciò che è Maria è la realizzazione più piena della dignità personale. Agostino ci insegna e ci invita ad assomigliare alla Vergine. Lui è cantore privilegiato dell'unica mediazione della salvezza attraverso Gesù Cristo, e in questa luce approfondisce il mistero della Madre, fedelissimo alla buona notizia del Nuovo Testamento. E nella sua teologia, in ciò che è perenne della sua mariologia, ci invita ad assomigliare la Vergine, soprattutto forse proprio con la sua sobrietà. Se qualcuno osservava che i testi di Agostino su Maria sono tutto sommato sobri nella grande impalcatura del suo patrimonio teologico, in realtà forse proprio assomigliano un po' alla Vergine, che con sobrietà si pone accanto al Figlio, si nasconde per
far prevalere Lui. E così illumina però tutto il suo mistero. Compagna del Redentore e sorella nostra prediletta, collaboratrice fedele del Verbo e Vergine che in questi giorni ci insegna a vivere il Santo Natale del Figlio, il Natale benedetto, perché risplenda veramente nei nostri cuori. Grazie.
Ringraziamo il Signor Cristoforo di questa splendida lezione. È una lezione cattedratica, organizzata, precisa, con articoli proposti in modo veramente professorale, e perciò una lezione degna di essere rimeditata, perché Agostino lo merita e perché anche l'esposizione su Agostino che li ha fatto veramente la merita. Il nostro grazie più sincero, Monsignore, di questa fatica che hai fatto, una fatica certamente, perché percorrere tutti i testi di Agostino e sintetizzarli così in modo organico, in modo chiarissimo, non è facile. Perciò il nostro grazie più vero. Qualche domanda da parte vostra?